Va bene. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo. Ovviamente dopo 3 mesi dall'ultima sessione del seminario delle arti dinamiche, credo anche voi, come me, sentiate la necessità di una messa a punto o di un richiamo dei passaggi principali che avevamo già svolto nelle sessioni precedenti, cioè quelle che hanno avuto avvio in novembre e poi si sono svolte mensilmente fino al 15 di febbraio. Anzitutto, Seminario delle Arti Dinamiche, quest'anno ha un titolo, ricordiamolo. Il titolo è Corpi musici, la conoscenza che danza. Nella prima sessione abbiamo preso le mosse dalla necessità, per me fondamentale, insomma, di raccontare la storia dei luoghi e dei momenti nei quali la musica aveva fatto la sua apparizione a Mekri negli anni passati. E questo, voi lo sapete, voi che frequentate Mekri da tempo, tutto questo è stato un lavoro di mappatura dentro i materiali nell'archivio online del nostro sito, del sito di Mekri, un lavoro di mappatura che mi ha permesso, nella prima sessione, di iniziare a raccontare la storia, notando subito come ogni racconto di una storia, questo lo abbiamo sottolineato dall'inizio, mostra anzitutto una cosa che invece di solito si guarda come seconda, noi siamo abituati a guardare come seconda, ovvero che c'è qualcuno che racconta. Quando pensiamo al racconto di una storia, noi pensiamo subito al contenuto di quel racconto e dimentichiamo di guardare che quel contenuto è il prodotto, la manifestazione di un'azione compiuta da un soggetto, cioè c'è qualcuno che compie l'azione di raccontare. Allora, ciò che ogni racconto della storia mostra è anzitutto qualcuno che racconta, cioè l'azione del raccontare che istoria o incide il contenuto di quel racconto, a partire dall'azione che viene compiuta. E poi, fatta questa premessa, che per noi è molto importante, credo, perché dice di un modo di guardare ai lavori che si svolgono a Mekri, portando subito l'attenzione alla azione in corso, prima che ai contenuti che quell'azione determina. Fatta questa premessa, abbiamo poi spiegato che se musici, se corpi musici sono corpi che si raccontano, che sono raccontati a Mekri in varie modalità, il sottotitolo, diciamo così, del nostro seminario, La conoscenza che danza, poteva risultare strano. Allora, anzitutto abbiamo ricordato che a Mekri negli anni abbiamo molto riflettuto sulla matrice musicale di ogni azione conoscitiva, laddove noi intendevamo musica nel senso greco, antico, no? La musica come musiche, cioè come composizione, come ordine, come misura, come armonizzazione di elementi, diciamo così. In dettaglio poi dicevamo, certo, conoscere è armonizzare corpi e segni, farli andare assieme. Richiamandoci qua a molti lavori svolti negli anni passati, soprattutto nel seminario di filosofia condotto da Carlo Sì. Ecco bene, se conoscere è comporre musicalmente, è mettere insieme pezzi, diciamo così, in un qualche modo, e questo poteva anche essere intuitivo, strano, più strano risultava il secondo pezzo del sottotitolo, ovvero la danza, no? L'evocazione della danza, una conoscenza che danza. Allora abbiamo ricordato, e questo è un punto centrale di tutto il lavoro che abbiamo svolto fin qua e di quello che svolgeremo in queste e nelle prossime sessioni, abbiamo ricordato che la parola danza ha una radice indoeuropea che si avverte molto forte, ad esempio nel tedesco tanzen, tanzen, danza, danzare, è la radice ta, che è una radice indoeuropea. E indica il movimento del tendere, dello stirare, tanto che in sanscrito tantus vuol dire filo, corda. Quindi la danza noi la stiamo evocando anzitutto in rapporto a quell'azione musicale che chiamiamo conoscenza, la stiamo evocando come con l'immagine di una corda tesa, di una corda tesa tra, beh, nella danza è chiaro tra cosa, no? Abbiamo detto sin dalla prima sessione, tra le figure della danza, perché ci sia danza ci devono essere delle figure, figure che poi sono variamente codificate, ad esempio nella storia delle danze, tra una figura e un'altra figura accade qualcosa, tra una forma e un'altra forma accade qualcosa, e in particolare la danza, abbiamo detto, essendo quel tra, quel filo che tiene assieme, la danza accade proprio lì, accade proprio tra le figure. Il segreto del danzare è un segreto che ha a che fare con una trans, diciamo, con qualcosa che accade trans le forme, forse con qualcosa che potremmo già chiamare trasformazione. E abbiamo anche detto che nella vicenda di McCree degli anni passati, la musica era apparsa in diverse occasioni come nostro problema, come nostro tema, come nostro problema. Ma abbiamo anche detto che la musica era apparsa nella figura delle sue, come dire, delle sue figure, delle sue dee protettrici, cioè nella figura delle muse. E allora, ripercorrendo il lavoro degli anni passati, avevamo notato delle assenze. Abbiamo notato che le apparizioni musaiche, diciamo, no? Le muse convocate a McCree nel corso degli anni passati, e le loro apparizioni mancavano di qualcosa. In particolare delle nove muse notavamo, variamente apparse, delle nove muse tre non erano mai apparse in modo esplicito a McCree nel nostro lavoro degli anni passati. E le tre muse che abbiamo detto erano le muse mancate e che abbiamo detto quest'anno avremmo convocato al nostro seminario sono Persicore, la dea della danza, Clio, la dea della storia, la musa della storia, e Urania, la musa dell'astronomia, dello spazio cosmico. Allora, abbiamo detto che avremmo cominciato a proporre una relazione tra queste tre muse. Come a dire, e qui vado in fretta perché appunto ci abbiamo tanto lavorato già, come a dire che Persicore, la danza, era convocata nel nostro seminario delle arti dinamiche come quel filo teso tra il tempo storico, il tempo del racconto storico e lo spazio cosmico della narrazione astronomica, diciamo. Quindi Persicore come filo teso, come danza che sta tra il tempo della storia e lo spazio cosmico, tra Clio, la storia, e Urania, l'astronomia. Abbiamo anche detto che questa, e l'abbiamo visto nel tempo, che questa strana relazione tra la danza, il tempo e lo spazio, potremmo dire, tra il silenzio cosmico di Urania e il fluente raccontare, istoriare racconti di Clio, ecco, tra queste, il filo teso tra queste due polarità, Persicore cioè, è come un tra che in qualche modo tutto da sondare, lega il silenzio al racconto, il silenzio dello spazio cosmico al racconto fluente e prolisso di Clio, che fa le storie, che racconta storie. Ora, questo tra, che appunto abbiamo subito richiamato come centro del nostro seminario, richiamava però per noi, sin dall'inizio, anche la conclusione di un lavoro svolto nell'anno passato, nel seminario delle arti dinamiche dell'anno passato, che è stato condotto da Tommaso Di Dio. L'immagine su cui si concluse quel seminario era l'immagine agghiacciante del corpo scuoiato di Marsia, il mitico Marsia, colui che sfidò nel canto Apollo e perse, di Marsia che, punito da Apollo, viene appeso a un albero, diventando egli stesso albero, a testa in giù e scorticato vivo. Marsia è una figura del tra. Marsia è una figura del tra, è una figura di mezzo, tra l'alto e il basso, potremmo dire, che in qualche modo nel quadro di Tiziano, che è stato poi utilizzato esemplarmente da Tommaso Di Dio l'anno scorso, in qualche modo suggeriva o poteva suggerire che il tra, l'essere tra, la storia, il tempo storico di Clio e lo spazio silenzioso e infinito di Urania, questo essere tra, che è la danza, che ha a che fare con la danza, avesse come esito destinale una catastrofe, no? Un esito catastrofico, una devastazione. La domanda era: è davvero così? Non può che essere così? Essere tra le forze vuol dire esserne scuoiati, esserne dilaniati, essere bruciati vivi, scuoiati vivi, scarnificati. È questo il destino del danzare quando è preso sul serio? È una domanda che noi ci siamo posti e che rimane per il momento aperta. Infine, sempre nella prima sessione, abbiamo, nella nostra ricognizione mecritica, abbiamo ricordato che questo nostro racconto, questa nostra attenzione a raccontarsi della storia in atto nel nostro stesso seminario, attraverso le mie parole e la vostra pazienza, questo raccontarsi era emerso in un momento particolare, questo tema del raccontare di sé, di raccontare la storia che è un raccontare sé, era apparso a Mecri in un momento particolare. Adesso non sto qua a richiamarlo, mi basta ricordare il nome che abbiamo dato a quel momento. Si trattava di un incontro con il Work Center di Jerzy Grotowski e Thomas Richards, in particolare con Open Program, di alcuni anni fa. Il nome che abbiamo dato a quell'incontro è Dark is My Mother. Cioè, nera è mia madre. Nera è mia madre. E che in quell'occasione noi dicemmo, vedendo che nera è mia madre, so che risulta un po' criptica, però per chi c'era tutto questo dovrebbe risuonare, vedendo che nera è mia madre, io posso iniziare a raccontare la storia. Perché nella storia, ora in qualche modo so, di fronte alla visione della madre nera, che sono in questione io, che siamo in questione noi. Nera è mia madre, ma evocando la figura della madre scura, della madre nera, un'immagine evidentemente misteriosa, no? Evidentemente strana, evocando questa figura, abbiamo avuto modo di ricordare che la parola madre, la nostra parola italiana madre, che in latino si dice mater, ha per noi, in latino e in italiano, una chiarissima assonanza, perché ha la stessa radice, con la parola materia. Mater, materia. Hanno la stessa identica radice. La radice è, anche qui una radice indoeuropea, la radice ma, che vuol dire misurare, ma anche preparare con la mano, la mano, e quindi costruire, costruire. Bizzarra questa associazione, ma neanche tanto, se la madre è la generatrice, essa in qualche modo è anche ciò che dà misura a ciò che produce, a ciò che costruisce, e dunque nella madre gioca la potenza, diciamo al momento oscura, appunto, del dar misura, del dare forma, del dare spazio, no? Del dare determinazione spaziale. Cioè nella madre lavora ciò che per noi risuona come materia. Ecco, la madre è, è ciò di cui è fatto, è la misura di cui è fatto qualcosa. Madre materia, mater materia. Matram in sanscrito vuol dire infatti misura o ciò che misura. Ora, questo gioco di pensieri nella nostra prima ricognizione, che io credo richiamato qua ci sia utile per il seguito del lavoro che credo anche per chi non era presente nei mesi scorsi saranno, come dire, farà da sfondo, no? Questa chiarificazione, questa notazione farà da sfondo a cose che chiariremo poi. Questa prima evocazione, dicevo, in questo giro di pensieri, suggerisce che nel lavoro del seminario delle arti dinamiche di quest'anno sono in gioco alcuni temi che vorrei così riassumere. Uno, in questo seminario siamo in questione noi. Siamo in questione noi che raccontiamo storie. Siamo in questione noi che ci diamo tempo raccontando storie, istoriando gli eventi. Secondo punto, in questo istoriarsi qualcosa ci ricorda che il gesto dell'istoriare, del raccontare, del creare storie ha a che fare con una matrice, con una materia, con una madre che è oscura, che come madre scompare nel prendere voce, nel prendere luce del racconto. E terzo punto, la questione della oscurità, della negritudine, della nigredo, potremmo anche dire, della materia prima da cui tutti noi proveniamo, tutti i nostri racconti provengono, questa questione suggerisce anche una riflessione sul tema della materia di cui è fatta la musica o anche della materia di cui è fatta la danza. Ecco, questa era la rosa, mi rendo conto, suggestiva forse, ma certamente anche inquietante, insomma, richiamata in questo modo molto rapido. Questa era, dicevo, la cornice, questo era il punto di partenza del nostro seminario. Come vedete, avevamo più problemi che altro. Ma per cominciare a muoverci in mezzo a questi problemi, noi abbiamo chiamato, abbiamo detto che avremmo convocato a McCree due testimoni che io ho scelto, ho evocato, perché per la mia esperienza questi due testimoni sono due corpi musici. Due corpi musici e cercheremo di capire in che senso. Il primo testimone è René Dumal, il secondo testimone Antonin Artaud. Nelle sessioni precedenti abbiamo lavorato su René Dumal, quasi per nulla, l'abbiamo solo evocato su Antonin Artaud. Confido di cominciare a farlo oggi. Allora, ricordiamo rapidamente che di René Dumal abbiamo raccontato che è un francese, vissuto tra il 1908 e il 1944, morto molto giovane e molto precoce in tutte le sue realizzazioni artistiche, un poeta, un cercatore, e abbiamo visto come negli anni 20, quindi poco più che adolescente, insomma, René Dumal si avvicina ad un percorso di ricerca che prenderà il nome di Samplisme e poi si svilupperà nel gruppo del Grand Jeu e poi avrà a che fare con l'elemento della patafisica, tutte questioni su cui abbiamo ragionato. Gruppi di ricerca, tentativi di costruzione di una ricerca che hanno come obiettivo chiaro una certa qualità della conoscenza. René Dumal è un cercatore, è un giovane cercatore che vuole capire qualcosa, che vuole capire qualcosa e come via per raggiungere questo obiettivo, questo tipo di conoscenza, si dà la poesia. Poesia intesa come veggenza, la poesia come veggenza e in questo senso la poesia intrecciata, veggenza cioè proprio come capacità di vedere l'invisibile, di vedere ciò che per lo più non si vede, e dunque come capacità di accedere ad una dimensione mistica. Mistica. Se usiamo qui la parola misticismo per intenderci in modo superficiale, però rapido, usiamo la parola misticismo in riferimento specifico a quello che è il nucleo di ogni mistero, di ogni iniziazione misterica, ovvero una visione. Una visione. Quindi, la via del misticismo, la poesia in quanto veggenza, diventa per Dumal il modo per accedere ad una particolare visione, che è poi la visione della unità, potremmo dire, no? Della unità del tutto, conoscere l'unità, conoscere l'insieme del reale attraverso una via che non può essere semplicemente quella della enumerazione delle parti. La visione dell'intero non si può ottenere per somma di parti. L'intero di cui si parla non è fatto di una somma di parti, ma ha a che fare, per Dumal, con una unità più profonda che precede le parti perché le rende possibili, come sua manifestazione differita, determinata. Abbiamo anche parlato in questo caso del rapporto che, dati gli anni, siamo negli anni 20, Daumal e il gruppo de Grange intrattennero con il surrealismo. Con il surrealismo e in particolare col surrealismo di Breton. Abbiamo raccontato come presto Daumal, nel giro di qualche anno, tra il 28 e il 29, insomma, dopo l'avvicinamento al surrealismo, rompe con i surrealisti, in particolare rompe con il surrealismo alla Breton, diciamo, perché ci sono dei nodi cruciali che lo allontanano, o meglio, che allontanano la sua ricerca da quella dei surrealisti e di Breton in particolare, e viceversa. Abbiamo detto che questi nodi problematici gravitano attorno, se posso anche qua semplificare, ma è un promemoria, no? Gravitano attorno a due temi. L'idea di rivoluzione che Breton aveva tradotto o interamente fatto confluire nella visione marxiana, anzi in particolare nella visione comunista, no, del Partito Comunista Francese del tempo della rivoluzione. Quindi una rivoluzione che Daumal pensava, cercava in termini diversi e che invece dal suo punto di vista Breton aveva ridotto, perché per lui si trattò di una riduzione, alla misura della rivoluzione proletaria. E quindi si trattava di capire quale fosse invece il gioco, no, che Daumal vedeva gravitare attorno alla idea di una rivoluzione possibile. Si trattava di quella che, e queste sono le parole di Artaud, sarebbe dovuta essere anzitutto una rivoluzione nella conoscenza, appunto, una rivoluzione nella conoscenza, una rivoluzione che avesse a che fare con quella capacità di vedere l'intero di cui andava in cerca Daumal fin da adolescente. E nulla dunque di riducibile esclusivamente a una questione di lotta fra classi, letta poi nei termini di un materialismo, ecco la seconda nozione problematica su cui si spaccò la relazione con Breton, di un materialismo che Daumal non condivide. Perché secondo lui l'idea di materia che soggiace al materialismo, diciamo, standard, no? Il materialismo storico, ecco, questa idea è un'idea povera. Daumal disse, lo ricorderete, scrisse anzi nel 29, si tratta di attingere in modo rivoluzionario un livello di comprensione della realtà nella quale si colga la identità di materia e movimento, nella quale si colga che la realtà è materia-movimento, non materia in movimento, ma materia-movimento, e si tratta di riuscire a pensare le direzioni, gli orientamenti, i ritmi, le spinte diverse che si intrecciano dialetticamente, dice lui, nel determinare il divenire della realtà. Ma ecco, quello che ci colpiva subito era questa identità tra materia e movimento, alla quale Daumal tendeva tanto, tanto e coerentemente con quella aspettativa non dualistica, con quella visione non dualistica della realtà che egli cercava di attingere attraverso le esperienze poetiche che abbiamo ricordato a suo tempo. Abbiamo poi detto anche che nella vita di Daumal, nella sua ricerca, nel suo lavoro di cercatore, ebbe un ruolo fondamentale l'incontro, anzi due incontri. Anzitutto l'incontro con Alexandre de Salzmann e poi l'incontro con Uday Shankar. Chi erano Alexandre de Salzmann e chi è Uday Shankar? Alexandre de Salzmann era un interessantissimo personaggio, uomo di formazione complessa, articolata, un ingegnere di formazione, che però aveva sviluppato una ricerca che lo portò alle arti performative, e in particolare Salzmann fu un grande maestro della illuminazione nel teatro, dell'arte della luce nel teatro. Ma oltre a questo, Salzmann era un allievo diretto di Gurdjieff, del quale abbiamo parlato. Gurdjieff, il maestro caucasico, il maestro medio orientale, che arriva in Occidente dove fonda l'Istituto per lo Sviluppo Armonico dell'Uomo, ricordate, e che con la sua ristretta cerchia di allievi costruisce una sapienza, una via verso la conoscenza che tiene assieme elementi che lui ha appreso, così racconta, nella sua giovinezza, durante lunghi viaggi in luoghi in cui si praticano certi tipi di danze. La via per la conoscenza che Gurdjieff proporrà e per lo sviluppo armonico dell'uomo sarà infatti caratterizzata, tra l'altro, dalla pratica delle cosiddette danze sacre. Danze sacre di cui Alexandre de Salzman sicuramente, appunto, ebbe esperienza e di cui certamente ebbe esperienza profonda la moglie di Alexandre de Salzman, cioè Jeanne de Salzman. Questo promemoria ci serve per dire che l'incontro con Salzman fu, per domani, l'incontro con Gurdjieff, con un maestro di antiche tradizioni rielaborate in modo originale, che si concretavano nella pratica di un certo tipo di danza, rievocando così quelle danze sacre di cui la tradizione da cui è frequentemente attraversata la tradizione sapienziale più antica. Certamente Alexandre de Salzman e Jeanne de Salzman queste danze in qualche modo le trasmettono ad Omar, il quale dunque tramite Salzman incontra un maestro, questo è molto importante, perché lui riconobbe in Salzman il suo maestro, maestro che poi morì dopo pochi anni e che in qualche modo poté proseguire la sua opera di trasmissione ad Omal attraverso la figura della moglie Jeanne, che tra l'altro è stata poi, nei decenni successivi, forse la più importante, la più autorevole, insomma, insegnante del magistero dell'eredità del magistero di Gurdjieff e delle stesse danze sacre. E chi era Udai Shankar invece, il secondo incontro? Il secondo incontro è quello con Udai Shankar, che è un danzatore, anche qua, è un danzatore di professione, un danzatore indiano. Domal, probabilmente anche grazie all'incontro con Salzman, aveva già da tempo, già dai 20 anni, iniziato a studiare il sanscrito e a interessarsi dunque dei testi della tradizione indù e in particolare del corpo vedico della tradizione indù. Quello che scopre Domal attraverso questo doppio incontro è una relazione tra quello che lui chiamerà il lavoro su di sé. La conoscenza si trasforma anzitutto in un lavoro su di sé, quella che era veggenza si trasforma in un lavoro su di sé, in sé, un lavoro che ha a che fare con la danza, con l'esercizio, la pratica viva della danza, di certe danze particolari, e dall'altra parte, incontro con Udai Shankar, Domal scopre che in quel modo di danzare, in quel modo di appunto essere corpo musico che Udai Shankar incarnava, ciò che si vedeva era l'agire della musica, ovvero, per domani lo stesso, l'agire della poesia. La danza di Udai Shankar, la danza indiana che Domal, rimanendone sconvolto, la vede nel 1931, è l'incontro è la manifestazione di una poesia visibile, dice Domal, laddove poesia smette di essere, una volta incarnata nella danza in atto, smette di essere solo qualcosa di udibile, perché non è solo parola o canto, ma è anche appunto movimento ritmico, danza, diciamo, e mimo. L'unione, o meglio l'unione di queste discipline che noi concepiamo come diverse e che Domal vede incarnate nella danza di Udai Shankar, è ciò che Domal chiamerà teatro e che traduce la parola indù, natya, la parola Natya, che indica appunto l'unione di quelle che noi chiamiamo le arti performative. È da questa visione, da questo incontro, che gli mostra incarnato in un corpo musico l'insieme di quelle arti, di quelle discipline musicali e poetiche, che per la nostra tradizione sono invece considerate separate. Ecco, questo incontro dà l'avvio per Domal a un corso di studi estremamente ricco e complesso, rivolto all'arte poetica indù. L'arte poetica indù che Domal intende, lei, l'arte, l'esercizio dell'arte poetica presso gli indù, Domal la intende come lavoro su di sé e come via conoscitiva. Ecco, quindi quello che era una ricerca di veggenza rivolta verso esperimenti un po' sconclusionati, senza un maestro, potremmo dire, senza una guida, oscuri nel loro svolgimento, anche se chiari nella loro intenzione, diventa ora invece una ricerca, un lavoro, una plasmazione che accade in Domal stesso, su di sé, attraverso l'esercizio concreto della danza e attraverso lo studio di testi vedici che gli aprono la via non tanto o non prima di tutto verso alcuni contenuti di conoscenza, ma prima di tutto verso un modo di intendere la conoscenza che è per lui straordinariamente importante. Ricordiamolo, Domal dice: se mi interesso al mondo della sapienza indù è perché io lì ho visto che c'è un modo di intendere l'azione del conoscere, il compito della conoscenza, completamente diverso da quello che abbiamo noi occidentali. Domal dice: per noi occidentali conoscere significa potere e prevedere, per un indù conoscere significa divenire e trasformare. Una differenza sostanziale, evidentemente, no? Ed è questa dimensione della conoscenza, come un divenire, un trasformare in atto, che interessa Domal e che egli rintraccia anche attraverso importanti traduzioni di testi dell'estetica indù, della tradizione estetica indù, della tradizione poetica indù, legati comunque al mondo del Veda e dei Vedanta. Però abbiamo dovuto poi mettere a punto, nelle sessioni scorse sempre, un po' meglio questa strana espressione, no? Lavoro su di sé, il lavoro su di sé, che è un'espressione che Domal utilizza continuamente. Cosa si doveva intendere? Come potevamo noi intendere il lavoro su di sé? Domal, lo abbiamo letto in alcune lettere che gli scrisse proprio a Jean de Salzman durante gli anni della sua malattia, poco prima di morire, Domal spiega che cos'è il lavoro su di sé e lo fa diffusamente, direi, ma c'è un'espressione che ci ha attratti in particolare, su cui ci siamo soffermati. Il lavoro su di sé, disse Domal, è ricordarsi di sé. Il lavoro su di sé è ricordarsi di sé. E aggiungeva Domal: questa esperienza del ricordarsi di sé è come un, cito, sentirsi tra, ecco il nostro, la nostra preposizione, no? Chiave, sentirsi tra le forze inferiori e le forze superiori. Oggi dilaniato tra le due, come Marsia, ma con la possibilità di divenire un trasformatore delle une nelle altre. Domal cerca nel lavoro su di sé anzitutto un'esperienza di rimemorazione che gli ricordi sé, e adesso dovremo chiarire cosa significhi sé per Domal. Un ricordo di una condizione che induce a sentirsi come dilaniato tra forze opposte, come strappato, no, tra le forze superiori e le forze inferiori. Pensate ancora, se volete, alle nostre tre dee, lo scorrere terreno del racconto storico e il silenzio cosmico dello spazio uranico. Ecco, sentirsi dilaniati tra queste due dimensioni, dice Domal, questa è l'esperienza che si fa quando ci si ricorda di sé, ma, e questo è un punto importante, con la possibilità, ecco, la possibilità che nel quadro di Tiziano, che raffigura Marzia, non era prevista o non esplicitamente manifestata, la possibilità di diventare in questo tra un trasformatore delle une e le altre, un trasformatore energetico. Ora, per chiarire cosa si intenda per sé, noi abbiamo dovuto fare riferimento ad alcuni degli scritti di Domal sull'arte poetica indù, ma anche ad altri materiali che ci hanno consentito di mettere giusto la punta di un dito nell'immensa tradizione dei testi vedici. Qui richiamo soltanto un paio di punti che sono stati importantissimi, in particolare nell'ultima sessione che noi tenemmo a febbraio. Allora, intanto il sé, come forse ad alcuni è noto, o era già noto, dopo il lavoro che abbiamo fatto dovrebbe esserlo almeno a tutti i partecipanti al seminario delle arti dinamiche, il sé è il sanscrito Atman, Atman. Atman è parola con cui noi traduciamo soffio vitale, respiro di ogni cosa. Quindi il lavoro su di sé è anzitutto lavoro su ciò che per Domal, che studia il sanscrito, che traduce testi, che affonda nella tradizione sapienziale vedica, è anzitutto lavoro su Atman, lavoro sul respiro del mondo, lavorare sul soffio vitale che è respiro di ogni cosa, che è agente cosmico, che è la potenza attiva dell'intero universo, ciò che noi potremmo anche tradurre infatti con spirito, sempre senza fraintenderci, non intendiamo nulla di spiritualistico, intendiamo ciò che ho appena detto, cioè l'attore, l'agente, il respiro che muove e che dunque mette in azione, anima l'intero cosmo in ogni sua parte. E però Atman significa anche, anzi significa più letteralmente, grammaticalmente, lo abbiamo ricordato, significa letteralmente sì, sì proprio nel senso della terza persona singolare del pronome personale in forma riflessiva. Quindi sì. Io mi, tu ti, egli sì. Egli sì. Indica dunque letteralmente Atman, questo respiro cosmico, la autoaffezione, forma riflessiva, di qualcosa che è un pronome. Ma cos'è un pronome? Un pronome è qualcosa che sta al posto di un nome. Qualcosa che rinvia un nome che non si dà. E allora, se ogni cosa, o se in ogni cosa respira Atman il sì, il sé, l'io cosmico, l'agente cosmico di ogni manifestazione dell'universo, vale anche il contrario, evidentemente. Cioè, ogni cosa dell'universo respira il medesimo respiro Atman. Quindi, ogni sé individuale respira nel sé cosmico e il sé cosmico respira in ogni sé individuale. Sicché quello che abbiamo chiamato il lavoro su di sé, che poteva risultare forse inizialmente qualcosa di oscuro, di bizzarro, o comunque no, una vaga attenzione a se stessi, autosservazione, riflessione su se stessi, non è solo questo. Il lavoro su di sé è il lavoro di Atman, lavoro su Atman, lavoro di Atman, che si flette in se stesso, che è il mondo, il respiro del mondo che lavora su se stesso mediante il lavoro che io nel mio sé piccolo, che però è un canale dell'Atman grande, del sé grande, compio. Allora, io si ricorda di sé, ricordarsi di sé, ecco cosa vuol dire fare lavoro su di sé, significa in qualche modo attraversare l'oblio di quell'io piccolo, dimenticare, perdere, liberarsi, quell'io piccolo contratto, delimitato, finito, appropriabile, determinato, parziale e mortale, che per lo più noi riteniamo di essere, e ricordarsi di essere sé. Ricordarsi che io e sé sono il medesimo. Ricordarsi di sé significa dunque ricordare che io sono, dice Dumas, è molto diverso da io. Io sono sé è ricordarsi di essere Atman, forza superna legata alla forza inferiore, forza alta e forza bassa. E io sono sé significa collegarsi nel luogo di ponte, stare tesi tra l'infinito e il parziale, tra l'eterno e il mortale, tra lo spazio cosmico e il tempo della storia, potremmo anche dire. Questo è uno dei nodi su cui ci siamo soffermati. Ma se appunto la nostra riflessione si è concentrata sulla natura del sé, che è il soggetto e l'oggetto al tempo stesso, del lavoro che Dumas intende avviare per via poetica, poetico danzante, e avvia negli ultimi 15 anni della sua vita, se ci siamo dunque soffermati su questo oggetto-soggetto del lavoro su di sé, essere mondo, ricordarsi di essere infiniti, potremmo anche dire così. Se è questo, allora ci è stato poi necessario chiarire meglio la natura di questo soggetto-oggetto, di questo chi che cosa, che è l'oggetto, no? Al tempo stesso di tutte le cose, l'essenza di tutte le cose, ciò di cui tutte le cose sono anche fatte, e quindi anche il mio piccolo io è fatto. Abbiamo voluto indagare meglio questa dimensione, come dire, originaria, generatrice, che dà luogo a tutte le cose e quindi anche a me, anche al mio piccolo io. E lo abbiamo fatto attraverso un percorso complesso che adesso ovviamente non richiamiamo, ma che partiva da un riferimento anzitutto avanzato nel seminario di filosofia dal professor Sini, un riferimento ad un altro testo vedico nel quale si parla del padre di tutti gli esseri, ciò che è padre di tutti gli esseri. E questo padre di tutti gli esseri è Prajapati. Chi era presente a quelle sessioni sicuramente ricorderà sia il lavoro che ha fatto Sini, sia il modo in cui abbiamo cercato di rielaborarlo nel seminario delle arti dinamiche. Quello che era centrale per noi è che, al di là del canto vedico, del lavoro sugli inni che abbiamo in parte, in piccolo, svolto, quello che è interessante è che il nome di Prajapati, il nome vedico di Prajapati, il padre di tutte le cose, è un non nome. Cioè, Prajapati non ha nome. Il padre di tutte le cose che sono è innominabile, tanto che in un passo di un inno vedico chiaramente si dice che alla richiesta che viene fatta da una divinità a Prajapati, che ne è l'elargitore, diciamo così, il generatore, richiesta di essere come lui, la questione che si pone è sì, ma chi sono io, no? Prajapati, cioè chi è? Come possiamo nominare il padre di tutte le cose, questa fonte, no, infinita da cui tutti i finiti sono attraversati e a cui tornano? E se ricordate, nel testo vedico il passaggio è io sono chi? Chi? Allora chi tu sei? Ah, allora io sono il chi. Chi? Sembra un gioco di parole, e forse lo è, nel senso serio dei giochi di parole, un chi, che in sanscrito si dice ka, 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 un chi, che è un ka. Allora, il padre di tutte le cose è un chi, è un ka, ma noi abbiamo notato una cosa che forse è sciocca, ma certo ci ha molto colpiti e ci ha aperto delle strade di riflessione possibili. Abbiamo notato che tra il ka, che è il pronome chi, che è il non nome del padre di tutte le cose, e la parola sanscrita ka, che noi traslitteriamo con una aspirazione tra la K e la A, cioè segniamo una H, K, H, tra K e K, vi è una interessante assonanza, appunto, no? Abbiamo notato questa assonanza e ci ha aperto una strada, perché il K con l'H, che suona esattamente come il K, che è il chi dell'origine, insomma, significa vuoto, significa zero, significa spazio, significa anche gioia, felicità. Misterioso questo nostro lavoro, questo nostro tentativo di mettere appena appena il naso nei testi vedici. Dopo un lavoro piuttosto certosino, comunque molto faticoso per noi che non siamo sanscritisti né studiosi della tradizione vedica, e sarebbe interessante riflettere su questo nostro non essere esperti, su questo nostro essere distanti, è un tema che è emerso a Mekri e su cui forse sarà bene tornare più avanti, vedremo che cosa ne facciamo noi di queste tradizioni sconfinate lontanissime e con quale legittimità ci avviciniamo pensando di dire che cosa c'è lì dentro. Ecco, diciamo subito che non pensiamo affatto di dire che cosa c'è lì dentro. Ricordiamoci quello che ho detto in apertura del seminario e che ho ribadito in apertura di questa sessione, e cioè che ogni racconto di una storia è anzitutto il mostrarsi del raccontante. Quello che una storia racconta è anzitutto ciò che fa il narratore. Quindi ogni storia, prima di raccontare i contenuti che narra, che sono narrati nella storia, essa, ogni storia, mostra, racconta, manifesta proprio colui che racconta, in che posizione si trova colui che racconta. Sicché, per dire in fretta, con che legittimità? Nessuna legittimità filologica, soltanto la legittimità di chi sta facendo un lavoro che mette in gioco sé, un lavoro nel quale responsabilmente si dice: quello che io vedo lì, quello che io incontro lì, dice di me, è specchio di ciò che sto cercando. E aggiungo, non c'è altro modo per incontrare le cose, se non quello di incontrarsi da dove si è e facendo di quell'incontro lo specchio di quel dove. Voglio dire che neanche il più acutamente filologico, come dire, approfonditamente filologico studio sarebbe esente da questo gioco di rispecchiamento. Forse la conoscenza stessa è questo gioco di rispecchiamento, mi viene da dire, ma va bene, chiudiamo la parentesi. Allora, un ca, un vuoto, ecco che cos'è il luogo e la gente al tempo stesso del lavoro su di sé, del lavoro che può ricongiungere il basso e l'alto. Uno spazio vuoto che è inafferrabile dalle parole, dunque, senza nome, senza parole, un chi, oppure è un pronome, non è un nome, uno spazio vuoto che è inafferrabile dalle parole, e quindi se le parole, abbiamo ricordato sin dall'inizio, sono il luogo del tempo, il luogo in cui si mettono in fila, nella sequenza lineare del, diciamo, del nastro fonico, come si usa dire, si mettono in sequenza lineare le esperienze, se il tempo accade come racconto, allora si tratta di uno spazio vuoto che è inafferrabile dalle parole, quindi inafferrabile dal tempo, del tempo scandito nella serie dei nomi, che a quel vuoto, quello spazio, che è anche gioia, che è uno zero di gioia, a quel vuoto fanno segno. E vi fanno segno come al silenzio che sta tra le parole e da cui le parole originano. Allora ogni racconto che dice il mondo, che dice l'infinita respirazione del mondo e proliferazione delle cose, al tempo stesso inventa il tempo, temporalizza il mondo, cioè lo linearizza nella storia, ne fa una storia, istoria i propri segni nel mondo, ma questi segni sono segni di qualcosa che non è un segno e dunque di qualcosa che non è nominabile, di qualcosa che continuamente sfugge, sta tra e a cui continuamente tutti i segni, tutti i racconti rinviano. Tutti i racconti sono racconti del mondo, ma il mondo non è nessun racconto. Ma l'unico modo che ho per rendermi conto che il mondo non è nessun racconto è raccontarlo, cioè stare in questo scarto, riuscire ad abitare in questo tra. Un tra che noi abbiamo anche, usando l'immagine del ka, zero, spazio, abbiamo inteso come non uno spazio che è distinto dal tempo, dunque, perché è prima della differenza spazio-tempo, così come la intendiamo noi. È, come dire, un sussulto, un estendersi, un movimento, appunto, una materia movimento, diceva Jadmal, un movimento, una vita infinitamente mobile, una motilità infinitamente inafferrabile da cui emerge ogni differenza, ogni parola, ogni racconto, ogni segno, ogni determinazione, da cui emerge cioè lo stesso differire tra l'intenzione, no? L'intenzione, l'intensità della motricità continua e la sua stessa spazializzazione in senso stretto, la sua stessa estensione. Quindi stiamo evocando, no, con questo piccolo affondo nella sapienza vedica con Domal, una dimensione che è l'estendersi dell'estensione, potremmo dire, no? È il differire, è l'emergere della differenza tra estensione e intensità. È un luogo misto, un luogo bastardo in cui questa differenza non c'è ancora. Per avvicinarci un po' di più a a questo pensiero, al pensiero di questo oscuro zero, di questo oscuro zero che è generatore, madre materia, di ogni racconto e di ogni ente raccontato, abbiamo riflettuto su un'altra nozione chiave della tradizione vedica, che è la nozione di Prakriti, che vuol dire Prakriti, vuol dire natura. Noi almeno traduciamo così, ma con una certa leggerezza, come abbiamo visto. Per dire in breve, abbiamo inteso sottolineare come ciò che noi traduciamo con natura, in sanscrito indica ciò che si fa da sé, l'inerziale ripetersi della autoaffezione, dell'intero, lo abbiamo chiamato Purusha, il corpo cosmico primordiale, che continuamente si autoaffetta nei suoi sobbalzi, nelle sue spinte, nelle sue intenzioni, nelle sue intensità, e così ripete il suo farsi, il suo manifestarsi. Quindi natura è la spontaneità che abbiamo notato con Domal, è molto diversa dalla artificialità, dalla artificiosità dell'atto artistico. Ciò che è fatto ad arte non è spontaneo, ciò che è fatto ad arte non è natura, non è riducibile alla automatica autoaffezione e autodeterminazione dell'intero. Eppure è in quell'intero, manifestazione di quell'intero, in uno strano, in uno stranissimo gioco tra coscienza e incoscienza, tra automatismo e artificio, tra spontaneità automatica e artificio cosciente, disciplinato. Quello che ci interessava era, in questo punto, sottolineare nuovamente che queste visioni, queste immagini che abbiamo utilizzato attingendo ampiamente a Domal, insistono sull'elemento non dualistico di spirito e materia. Quindi Atman, il respiro, lo spirito, lo dicevo già prima, non è da intendersi per differenza dalla materia, così come la natura, che infatti non è materia propriamente, anzi, notavamo come Genon sottolinea che di fatto la parola materia, così come noi la intendiamo, stessa matrice di mater, eccetera, la parola materia in sanscrito non esiste. Gnon dice forse perché non hanno bisogno, siamo noi che abbiamo bisogno di precisare, no? Di intendere nella nostra tradizione, nella nostra cultura, la materia nella sua differenza. Prakriti non è che una figura, una forma, un movimento in fondo del corpo infinito ed eterno del mondo che si distende e si squarcia e si ricompone. Insistenza sul non dualismo, dicevamo, di quello che noi chiameremmo spirito e materia, e poi abbiamo notato centralità della funzione della parola, la parola che racconta, dicevamo, la parola che istoria, la parola che mette in fila il reale, centralità della parola come modo in cui accadono le determinazioni. Quindi nell'indeterminato, estendersi e intensificarsi, nell'automatico, potremmo dire, divenire identico a se stesso del mondo, si insinua qualcosa che introduce la determinazione, che introduce le differenze tra gli esseri. E questo qualcosa è ciò che nomina, che dà parola al chi. Al ka, al vuoto, al medesimo, all'identico, allo spazio cosmico, al silenzio. Quindi, sempre nei Veda abbiamo recuperato il nostro percorso domaliano guidato da Domal, riflettendo sul fatto che negli nivedici la funzione di Vach, che è voce-parola, è appunto una funzione fondamentale. Vach è lo scroscio della voce, diciamo così, della voce, mediante il quale l'immanifestabile, l'innominabile, l'infinito spazio silenzioso si illumina nelle sue parti. La voce chiama, nomina e differenzia il silenzio cosmico nelle sue parti, e al tempo stesso, manifestandosi, illuminandosi, l'immanifesto si inabissa, scompare, non è nessuno degli esseri illuminati, rimane un chi, uno zero, o si insinua tra le fenditure che separano nella voce, nei nomi, gli esseri, che sono tutte manifestazioni proliferanti dell'immanifesto. Ora, riflettendo sulla parola Vach, ci siamo spinti proprio ci siamo spinti al limite ultimo del nostro lavoro nella sessione di febbraio, limite ultimo che, se ricordate, ci ha portati ad affacciarci su due modi di intendere la parola parola, due modi di intendere la parola, due modi di intendere Vach, la voce che nomina, la voce che nomina. Essa infatti è al tempo stesso voce silenziosa, quella che Domal chiamò parola germe, un sussulto nell'innominato, cioè un sussulto in Prajapati, e parola che in qualche modo, come possiamo dire, sviluppa quel sussulto, quel sussulto multiorientato lo sviluppa in una direzione, cioè lo porta a destinazione, in qualche modo lo stacca dall'indeterminato, traducendo il sussulto stesso in un significato, che appunto nella parola in senso stretto, nella parola che risuona, si stacca dal sussulto medesimo, che di quella parola è l'origine. Questo era un punto molto difficile, ci siamo molto soffermati su questo passaggio. Spero veramente che, al di là di questa mia rapida rievocazione, quel passaggio fosse chiaro anche attraverso i materiali scritti che abbiamo prodotto in questi mesi di silenzio. del seminario delle arti dinamiche. Quindi una voce, una parola silenziosa, una parola silenzio e una parola risonante, una parola germe e una, o gestante, una parola nascente ma che tace, che è silenziosa, e una parola che invece è sonora, che risuona. Due modi di intendere la parola, cioè due modi di intendere, potremmo dire, i passaggi o le fasi del determinarsi dell'indeterminato, dell'infinito, nelle sue parti significabili, a cui appunto ogni parola sonora fa segno, fa segno. Questo far segno è un staccarsi della voce che risuona da quella voce silenziosa che è un impulso, una gestazione, un gesto, un gesto. Allora, due modi di dire il medesimo atto del differenziare, del nominare, due modi di dire il medesimo atto del nominare che nella poetica indù vengono indicati con due termini diversi. Il termine sfota, che Domal traduce con parola germe, appunto, parola silenziosa. E noi abbiamo fatto molta fatica, ma cos'è una parola silenziosa? Che cos'è una parola silenziosa? Parola silenziosa, parola gesto, dicevamo, e una parola che risuona, che, il cui termine sanscrito è dvani, dvani, dvani. Dvani è risonanza, quindi c'è una parola muta, silenziosa, ma è già parola, cioè è già tensione espressiva, è già voce. E c'è una parola che risuona, che è voce risuonante. C'è una voce muta e una voce che suona, una voce germinale, germinale del nome, delle significazioni, delle determinazioni, e una voce che attua questa germinalità, che la compie, come un atto è il compimento di un gesto, notavamo anche. Il rapporto tra gesto e atto lo abbiamo scandagliato in vario modo, ma per chiudere qui questo richiamo mi limito a ricordare quanto avevo detto durante la sessione di febbraio, cioè per quanto difficile ci risulti, per quanto strano ci risulti, è possibile provare a pensare quelle esperienze che tutti noi abbiamo fatto, nelle quali ci si sente sul punto in cui la parola sta per risuonare e quando risuonerà avrà risuonato, avrà significato, sarà quella parola là, ma prima di emergere come risonanza, quella stessa parola è già presente come intenzione, sussulto, gesto, impulso motorio del corpo che parlerà, del corpo che parlerà. Il mio corpo che parlerà, il tuo, il suo, ogni corpo che si esprimerà facendosi parola, ma siccome il corpo è lo stesso, siccome sé e sé sono il medesimo, è possibile provare a vedere come questo sussulto, questo sobbalzo che è sulla soglia dell'esplosione in una parola risonante, udibile, ecco, è possibile cogliere questo sussulto come questo sussulto sia un sussulto del mondo stesso, dell'innominabile, del senza nome, che quando prenderà nome si inabisserà come impulso e si realizzerà come attuazione espressiva nel nome, nella cosa detta. Ho chiesto a mio fratello, che ha un bambino che ha 3 anni, di mandarmi un piccolissimo video che lui mi mandò, sono una zia, insomma, sempre attenta ai nipotini, che lui mi mandò quando il bambino aveva pochi mesi. E perché riflettevo su come avrei potuto fare intendere questo punto così difficile, eppure chiarissimo, se lo si vede una volta non ce lo si dimentica più. Quando il mondo esce nell'anonimato, no? Quando l'oscuro germe silenzioso del sussulto espressivo gestante si scioglie in parola risuonante, luminosa, che significa e che attua quello stesso sussulto, il quale sprofonda, innominabile, innominato, dietro, alle spalle della voce che ha risuonato. Allora, gli ho chiesto di mandarmi un video nel quale il mio nipotino di pochi mesi mi ha mostrato, io l'ho vista questa cosa con assoluta chiarezza, mi ha mostrato cosa accade, no? Proprio io in questo video non ve lo posso far vedere perché mio fratello giustamente mi ha detto forse non è il caso, sapete, ci sono quelle cose di privacy, poi tanto più che adesso dobbiamo andare anche sul canale YouTube con le sessioni, cosa che ci fa felici, ma insomma ancora di più renderebbe scorretto il fatto che io mostrassi questo nipotello piccolo piccolo. Allora ve lo racconto. Il padre non si vede nell'inquadratura, si rivolge, se ne sente soltanto la voce, all'infante che non parla, che non parla. E che sta in una carrozzina, ovviamente, sdraiato con i suoi giochini. E leggermente lo muove, scuote la carrozzina e gli fa degli strani versi, che sono lo stuzzica, lo tocca, gli tocca il collo, e poi gli dice: ghe, guardandolo. Dentro perché l'inquadratura va dall'alto al basso, ghe, e lui non fa niente. E sì, quel bambino comincia a contrarsi, ma letteralmente a contrarsi, si vede il sobbalzare, il sussultare, lo sforzo, la tensione, no, di corrispondere, l'intensità, no, della pulsione del gesto, ed è già quello che dirà, ma non lo è al tempo stesso, è la gestazione oscura e silenziosa di quello che sta per esplodere. E a un certo punto, contraendo i muscoli del viso, chiaramente sdentato, quindi tirando le labbra, tutto teso, apre gli occhi e ripete, dice, ghe, ghe, ghe. E a me viene da piangere, perché lì io ho visto il passaggio da Svota ad Vani. Il padre chiaramente a quel punto trionfa e dice: vedi che sai parlare, sì che sai parlare, vedi che sai parlare, tu sì che sai già parlare. Sì, sa già parlare, conosce già quel punto di soglia, ha già varcato quel punto di soglia tra Svota e Dvani. E da quel momento in poi ogni parola Dvani, ogni parola risonante sarà la eco e il segno di qualcosa che nella parola risonante non c'è più nella sua interezza, e cioè il gesto sfota il silenzio. Non c'è e c'è, non c'è e c'è. E allora, alla fine di questo nostro percorso di febbraio, siamo tornati alla questione della poesia, cioè al luogo dell'esercizio che per Domal coincide con il luogo del lavoro su sé, su sé. Ma la parola poetica allora, la parola poetica lì dove poetico vuol dire la parola che ha la danza nel proprio agire, cosa fa? Che cos'è? No, rispetto a Svota, Advani, rispetto al gesto, all'atto, al risuonare, al silenzio. Allora abbiamo detto in questo modo, la parola poetica è parola che fa gustare il tra che è tra il vuoto che unisce e separa l'esplosione silenziosa, l'emozione del mondo, che è in procinto di esprimersi, il tra, quindi è la parola che fa gustare quel tra, che fa gustare quel vuoto, quella sospensione, quel pelo di niente, quel soffio, no? Evanescente, che unisce e separa. La differenza, il passaggio che va dalla esplosione, emozione silenziosa, anonima, no? Del mondo in procinto di esprimersi e l'attuarsi di quella anonima emozione nelle parole risonanti che linearizzano nel tempo quel medesimo sussulto, trasformandolo in una storia. E così, in conclusione della sessione, notavamo come stranamente, dopo questi circuiti piuttosto complessi, almeno per me, che li ho cercati di attraversare, come alla fine di questi tortuosi circuiti tornassero nuovamente Tersicore, Clio e Urania. Tersicore come filo teso, dicevamo, tra Urania e Clio, tra il ka, lo spazio materia, il silenzioso sussulto, l'impulso gestuale immanifesto e il racconto, la parola risuonante, che di quel sussulto è al tempo stesso l'oblio e la attuazione. Attuazione nel canto, cioè nel tempo mortale, lineare, sequenziale della parola storica. Allora, la parola poetica è lavoro su di sé in quanto è un ricordarsi di sé, cioè è danza ricondotta al suo grado zero, è Tersicore la danza ricondotta al ricordo, alla sua madre, perché la madre di tutte le muse è un'emosine, la memoria. È la danza che si ricorda che cosa è danzare, che si ricorda quell'essere tra, che lo realizza, lo rammemora e lo rammemora come ciò, come materia primigenia in cui continuamente rifluiscono sia la storia, sia l'astronomia, sia i racconti della terra, dicevamo, sia i racconti del cielo. Rifluiscono in un nuovo sussulto di mondo, no? In un nuovo ghe, che è possibile rifare. Parola poetica come parola che ricorda questo, che ricorda questa posizione di mezzo. Qui ci eravamo fermati in febbraio. E ora, se questo richiamo, sinceramente spero utile per chi c'era, e per chi non c'era, non troppo caotico. Concluso questo richiamo, diceva, ora diamo spazio al nostro secondo testimone, che, come sapete, è Antonin Artaud. Mi è molto difficile raccontare la storia. E quindi raccontare la storia di Artaud mi è molto difficile per tante ragioni, credo di legate ad una legate alla lunga frequentazione che ho avuto per tante vicissitudini con il lavoro di Artaud, ma anche legate proprio alla cosa Artaud, diciamo così, no? Alla sua stranissima natura, la stranissima natura di questo poeta, di quest'uomo, di questo ricercatore, di questo attore anche, no? Allora, non sapevo come raccontarne la storia a questo punto. Potevo dire, allora, Antonin Artaud, nato a Marsiglia nel 1896, morto a Ivry-sur-Seine nel 1948. Sono informazioni vere che intanto vi passo. Un marsigliese che però dal 1920, quindi quando aveva 24 anni, va a Parigi, dove di fatto poi svolgerà la sua vita adulta, costruirà la sua formazione professionale, teatrale e poetica. Però tutte queste informazioni non funzionano, per me non funzionano, almeno ve le potete trovare banalmente ovunque. Il problema è che Artaud non si lascia raccontare. Quello di cui io mi sono resa conto, ma vi prometto che non vi tedierò con questa faccenda adesso, un po' un modo per raccontarlo l'ho trovato. Quello di cui mi sono resa conto è che in modo estremamente accurato, questo chiamiamolo scrittore, per il momento sì, ha scritto anche molti testi, questo scrittore ha fatto in modo di sfuggire, di sottrarsi, di sgusciar via. Sfuggendo ad ogni tentativo di farne un oggetto di racconto. In qualche modo ha fatto in modo che il suo lavoro, sì, se ne può parlare, certo che adesso ve lo racconterò, ma che il centro del suo lavoro, lui stesso, che è Antonin Artaud, fosse imprendibile attraverso le cose che ha, o le tracce che ha concretato come sua opera. come scrisse lui, quello che avete preso per la mia opera non era che lo scarto di me stesso. Lungamente la critica si è affannata sul tema dell'assenza d'opera. No? Artaud è uno che ha scritto tanto, 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 tanto e ha fatto tante opere perché ha recitato in teatro, ha recitato nei film, ha prodotto molto. Eppure è uno che sfugge alla sua opera, stranamente. Ma va bene, dovevo trovare un modo, è un mio problema anche personale, ma appunto si racconta di sé inevitabilmente quando si racconta una storia. Allora ho pensato di partire da quella che alcuni hanno chiamato la convergenza temporanea tra Artaud e Domani. Prima però mi sono rifugiata, no, nella frase che avevo scelto, che qui ricordo, per stendere il programma, una citazione d'Artaud che avevo inserito nel programma di Mercredi quest'anno, che in qualche modo cercava di motivare, no? Perché oltre a Domal, corpo musico, lo abbiamo ricordato, colui che cerca nella poesia la danza, colui che cerca nel lavoro su di sé un modo di trasformare in sé il sé, il mondo, uno che scopre una via precisa, una disciplina precisa per realizzare questo lavoro su di sé, da una parte Domal e dall'altra Artaud. Dicevo, ho scelto una frase che mi sembrava sufficiente per spiegare come mai il secondo testimone sia proprio Antonin Artaud. Allora scrisse Artaud, per dire, quando recito una poesia non è per essere applaudito, ma per sentire corpi di uomini e di donne, dico corpi, tremare e volgersi all'unisono con il mio, volgersi all'anima, cioè alla materializzazione reale e corporea di un essere integrale di poesia. Ecco perché, no, mi sembrava una dichiarazione di intenti così eloquente da giustificare la scelta di convocare proprio Artaud come secondo ospite, come secondo testimone. E dicevo, partiamo dal mezzo, cioè dalla congiuntura, dalla convergenza temporanea che ha con Domal. Come la racconto questa convergenza? Beh, cerco di ricostruire qui davvero gli aneddoti, no? Ciò che probabilmente, no, un elemento dirimente, insomma, che caratterizzò l'incontro tra Domal e Artaud, la loro frequentazione, fu probabilmente proprio la mediazione di la comune attrazione, il comune confronto con quell'Alexandre de Salzmann, allievo di Gurdjieff, di cui vi ho già detto, che sarà poi maestro di Domal e che, come dire, trasmetterà a Domal, lui e poi sua moglie Jean, una sapienza tradizionale. Domal riconoscerà in Salzmann un maestro e scusate, sistemo questo coso, riconoscerà in Salzmann un maestro e tramite lui accederà ad un sapere tradizionale, ad una tradizione e ad una serie di vie, no? per acquisire, per incarnare quella tradizione. E tuttavia l'approccio con Salzmann tra Artaud e Domal fu diversissimo, no? Presenta delle differenze enormi. Credo di partire da qua perché può essere, credo, come dire, una buona presentazione. Allora, tra il 30 e il 35 Artaud e Domal si avvicinano molto, si avvicinano, entrambi, come vedremo, avevano ha avuto un'esperienza col surrealismo, abbiamo ricordato già a suo tempo, anche Artaud, anzi Artaud molto più interna e vicina con il gruppo dei surrealisti, aveva avuto questa esperienza, tra il 24 e il 26 Artaud aveva proprio lavorato, scritto dei testi per la rivista surrealista, diciamo, ufficiale, aveva avuto una frequentazione molto intensa, insomma, con il gruppo, ma nel 26 Artaud se ne va per motivi che anche qua abbiamo evocato a suo tempo, ricordiamoli nuovamente, per un diverso modo di intendere la rivoluzione, per un diverso modo di intendere la materia e soprattutto perché capisce che i surrealisti alla Breton non avevano capito lui, ma avevano pensato di averlo capito, attribuendogli quelli che saranno poi capi d'accusa, no? Che in parte condividerà anche con Domare, e cioè l'accusa di misticismo, l'accusa di individualismo, l'accusa di cercare una dimensione spirituale che invece nulla ha a che fare con la dialettica storica, l'accusa cioè di dedicarsi ad attività, proprio quel lavoro che invece ad esempio per Domare e in modi diversi anche per Artaud sarà al centro della loro idea di rivoluzione, di dedicarsi ad attività controrivoluzionarie, no? Artaud e Domare, i controrivoluzionari. Quindi certo, erano accomunati da questa vicenda, ma appunto l'incrocio ha una eloquente manifestazione nei modi diversi del rapportarsi a Salzmann. Allora, rapidamente, vi leggo. L'aneddoto dell'incontro tra Salzmann e Domare, che riconoscerà in lui il maestro, come dicevo, è raccontato in una intervista da Georgette Camille, che era all'epoca la compagna di André Roland de Renéville, di cui abbiamo già accennato a suo tempo, un membro del gruppo del Grand Jeu. E allora dice Georgette, ecco, guardate, l'incontro tra Domare e Salzmann, ho l'impressione, no? La prima impressione. Dice Georgette Camille, ero con loro, cioè con i membri del Grand Jeu, un giorno, alla fine del 1929 o all'inizio del 30, dice lei, non ricorda bene, le date insomma sono quelle di una memoria fatta nella chiacchiera, alla Terrasse du Figon, un caffè-ristorante del Boulevard Saint-Germain, non lontano da Rue des Saint-Pères, quando qualcuno ci parla. Era Alexandre de Salzmann. Stava parlando con un accento russo e disse: «Voglio sapere chi sei. Solleverai il braccio il più a lungo possibile senza posarlo». Dopo un po', Domare rimase da solo con il braccio teso e Salzmann gli disse: «Mi interessi». Allora non sapevamo che Salzmann era legato a Gurdjieff, perché nessuno parlava di Gurdjieff. Qui, strano soggetto, no? Arriva questo signore che parla con un accento russo e dice: «Per sapere chi sei, voglio sapere chi sei». Arrivano, c'è un gruppo di amici e dice: «Voglio sapere chi sei, solleverai il braccio da un comando, solleverai il braccio il più a lungo possibile, senza posarlo». Probabilmente altri lo fanno, provano a non prendere, ridono, no? È uno bizzarro. Dopo un po', solo Domare rimane con il suo braccio alzato. Allora Salzmann dice: «Ah, ok, mi interessi». È un aneddoto buffo, no? Che cos'è l'incontro con un maestro? E soprattutto, quando un maestro riconosce in qualcuno il proprio discepolo? Quando è interessato da qualcuno? Sulla relazione tra maestro e discepolo abbiamo riflettuto tante volte, però insomma mi sembra chiaro che l'impatto è evidente. Domare ha scelto, quello sarà il suo maestro. E la reazione di Domare fa sì che colui che è stato eletto come maestro dica: «Ah, va bene, mi interessi». Qui c'è il legame. Domare ha un maestro. Questo è un tema importante. Non lo aveva fino a là. Vorrei aggiungere che Artaud non lo avrà mai, un maestro. Ecco, vediamo invece come accade l'incontro tra Artaud e Salzmann. Artaud più grande di Domare, no? Artaud del 96, il Domare del 1908, quindi hanno quanto? 12 anni di differenza, un uomo più grande. E Artaud aveva incontrato Salzmann nel 25. Nel 25, perché Salzmann aveva tra l'altro curato le luci di uno spettacolo a Parigi. E vediamo appunto, no? Abbiamo visto l'incontro tra Salzmann che è eletto a maestro, Domare che è eletto a allievo, come sarà per il resto della vita di Domare, e vediamo Artaud, che parla di questo incontro in una conferenza che terrà in Messico. del viaggio in Messico avremo modo di parlare nelle prossime sessioni. Allora dice Artaud, nel 1925, anno che sembra essere stato fatidico per il teatro e da cui sorgerà tutto un mondo, apparve un uomo misterioso che abitava camere prive di mobilio e che in seguito chiameremo il derviscio, perché pretendeva di avere passato molti anni della sua vita tra i dervisci del Caucaso. Certo, era allievo di Gurdjieff, no? Quindi diceva io ho vissuto molti anni tra dervisci e il Caucaso, cosa che difatti in un certo senso accade. E allora lui dice, alla ripresa di appunto un certo spettacolo in un dispositivo scenico di Copeau, io fui sorpreso da uno straordinario sistema di illuminazione, dice Artaud. Ecco che qui la luce viveva davvero, sentiva, emanava un odore, una luce che emana un odore, dice Artaud. Era diventato una sorta di personaggio nuovo, la luce. E illuminare le sue scenografie e i suoi attori aveva tutta l'aria di essere l'ultima preoccupazione di questo derviscio. Il derviscio non fa le luci perché vuole illuminare la scenografia o gli attori. Una luce che non illumina e dalla quale sembra sprigionarsi un odore forte. Ecco, questo c'è lì dentro, pensavo, uno spirito raro. E una certa sera, di certo questi parigini che sono sempre al caffè, una certa sera in un caffè, a 100 metri dal teatro, mi trovo davanti un personaggio irascibile, dai grandi baffi, il viso ritorto come un sarmento di vigna, che rispondeva con ingiurie a qualsiasi domanda gli venisse posta. Bel tipo questo qua, no? E in mezzo a queste ingiurie sembrava a tratti farsi strada una strana idea della natura e della vita. È Salzmann, mi dicono, l'autore dello stile di illuminazione che ti ha fatto una tale impressione. Nel caos, improvvisamente, no? Nel caffè arriva questo che tratta male le gente, si fa strada di ingiurie, è un tipaccio, sembra, no? E però nel frattempo sembra che si faccia strada una certa idea con lui della natura e della vita. Artaud, stupito, si guarda intorno e allora gli amici dicono, guarda che questo è Salzmann, quello che ha fatto le luci che ti hanno tanto colpito. E allora lo dissi a Salzmann, cioè gli dissi che, guardi, le sue luci mi hanno fatto un'enorme impressione. Mi rispose, ci credereste che questi imbecilli non hanno saputo vedere che quella luce lì era sensibilità, che non c'è luce senza sensibilità? E così, per più di 3 ore, camminando da Place de l'Alma alla Gare de Saint-Lazare, abbiamo passato insieme a parlare una terribile notte di febbraio. E quindi Artaud e Salzmann passano una notte trascorrono una notte a passeggiare avanti e indietro parlando. Per lui, dice Artaud, non c'erano che idioti. La vita, nella testa dell'umanità attuale, non era che una nozione offuscata e gli uomini di teatro erano i più idioti di tutti. Quelle luci tenebrose che vi hanno colpito, mi disse, le trovano troppo tenebrose. È che non sono ancora giunti a una nozione superiore a quella dei 5 sensi. L'odorato, il gusto, il tatto, la vista, l'udito. Come se il teatro non fosse fatto per trasgredire il mondo dei sensi. La vita dei sensi noi la viviamo quotidianamente. Se il teatro non ci serve ad oltrepassarci, a che servirà mai? E allora io, di certo, gli parlai di una lingua perduta e che si sarebbe potuta ritrovare attraverso il teatro. Una lingua perduta che si sarebbe potuta ritrovare attraverso il teatro. La sua risposta fu che la poesia vera e non la poesia dei poeti, serve al segreto di questa lingua e che certe danze sacre si avvicinano al segreto di questa poesia più di qualunque altra lingua. Salzmann era ingegnere, architetto e inventore. Aveva costruito sul palcoscenico del Teatro des Champs-Élysées una specie di arco luminoso che portava non meno di 60.000 lampade. Salzmann è morto l'anno scorso in Svizzera di cancro alla gola. Ma da allora si sono potute vedere sulle scene illuminazioni nello stile di Salzmann, in cui un certo modo di manovrare la luce come se si suonasse un organo di colori, e che si ritrova nell'illuminazione, ad esempio, di Louis Jouvet, viene direttamente dalle sue idee. Ecco, fine del racconto dell'incontro tra Artaud e Salzmann. Notate qualche differenza tra i due racconti? Adesso io non vedo le vostre facce. Beh, si nota qualche differenza, no? Io vorrei dire sinteticamente così. Artaud non trova in Salzmann un maestro. Forse non lo cercava. Salzmann non è interessato ad Artaud. Non vede in lui altro che un curioso personaggio con cui chiacchierare di lingue perdute, di danze sacre, di tecniche di illuminazione, dell'idiozia degli artisti del tempo, chiacchierare nel corso di una notte. La cosa non ha seguito. La questione del maestro e della tradizione, la differenza tra l'avere trovato un maestro e l'essersi affidato a una tradizione, oppure no, domanda Artaud, credo che sia centrale per capire anche il seguito delle vicende, del rapporto in fondo mancato. Sì, si frequentarono, ma non diventa un rapporto strutturale, organico, profondo, insomma, tra Artaud e Domani. Accomunati da molto, certo, dall'accusa di misticismo che veniva da Breton, da un'idea di rivoluzione che non era riconducibile dentro le direttive della rivoluzione comunista. E interessante qua è vedere come Artaud parli del suo progetto di rivoluzione e di come la sua idea di surrealtà non coincidesse con quella dei surrealisti, perché lui diceva: io sono più surrealista dei surrealisti. L'idea di surrealtà che io sto intuendo, ciò di cui io vado in cerca, non ha a che fare con una realtà superiore, una sovrarealtà, ma con una realtà dilatata, accresciuta, che tenga assieme, che leghi, che componga la realtà che è nei fatti, quella che chiamiamo realtà abitualmente, e l'infinita gestazione di possibilità silenziose che pulsano nei fatti. La realtà, potremmo dire, in atto, insieme alla sua silenziosa potenzialità, alla sua silenziosa potenza, alla infinita rosa delle sue possibilità. Questo è ciò che forse, no? Mi sentirei dire, Artaud intendeva per realtà più che reale, no? Una realtà che è più che reale, che è più che la realtà, non un più di grado, ma di espansione e di complessità. Sì, potrei leggervi forse un passo, sì o no? Potrei, va bene, potrei, ma non ve lo leggo, non ve lo leggo perché vabbè, si tratta del testo nel quale Artaud racconta appunto della sua rottura con i surrealisti, ma mi pare che lo avessimo anche già citato, anch'esso si trova in una delle conferenze, è la trascrizione di una delle conferenze tenute da Artaud in Messico, in cui lui racconta la sua vicenda e dice che appunto a Parigi, al Café du Prophet, il 10 dicembre del 26, Artaud viene espulso dal congresso dei surrealisti perché gli dicono: ma forse Artaud se ne frega della rivoluzione, e lui risponde: io me ne frego della vostra rivoluzione, non della mia. E così lascia il surrealismo, perché il surrealismo era diventato anch'esso un partito. E questo, però, ricordiamolo, questa rivolta per la conoscenza che la rivoluzione surrealista voleva essere, non aveva niente a che vedere con una rivoluzione che pretenda di conoscere già l'uomo, l'uomo di fatto, con una rivoluzione che si ferma alla constatazione dei fatti. Una più che realtà. Sicuramente gli anni della frequentazione di Artaud e Domal vanno dunque tra la fine dei 20, 28-29, appunto, la rottura di Domal con il surrealismo, e i primi anni 30. Ma sono segnati poi da un altro evento che li accomuna, che li accomuna e però al tempo stesso, mentre li accomuna, segnala la, come dire, la, implicitamente le ragioni di una divaricazione su cui forse faremo luce nelle prossime sessioni. Infatti, nel 1931, questo è un anno magico, insomma, succede qualcosa di importantissimo per Domal e per Artaud. I due condividono la scoperta, diciamo così, per intenderci, la scoperta dell'arte orientale. Entrambi si accorgono che c'è altro, che c'è un oltre, che c'è altro, che c'è un oltre e che questo oltre indica la soglia dell'Occidente, la soglia di ciò che cade, la soglia di ciò che è appunto a cadere, ciò che tramonta. Domal ha, come sappiamo, l'incontro con Uday Shankar, di cui abbiamo parlato, il danzatore, e Artaud, proprio nel 31, ha la sua prima e unica esperienza di incontro con il teatro balinese. Entrambi sono fulminati da questi rispettivi incontri. Poi, tra l'altro, Artaud e Domal andranno assieme ad assistere ad alcune presentazioni di danza anche di Uday Shankar. Certamente il 31 è l'anno in cui questi due, che hanno appunto avuto più che altro cattive vicissitudini parigine, insomma, in comune, si riconoscono. Entrambi vedono che c'è un oltre, che c'è un altro, e vedono in questo altro una via, una strada, una possibilità per il loro lavoro, per il loro lavoro di poeti, per il loro lavoro di ricercatori. È interessante che nel 31 Artaud prepari una bozza di lettera nella quale voleva proporre a Domal di scrivere insieme a quattro mani, insomma, una sorta di manifesto, dichiarazione sul teatro, certo, perché per Domal la questione del teatro era diventata, in particolare dopo l'incontro con Uday Shankar, centrale. Il teatro è poesia visibile, è la danza che tiene assieme musica, parola, canto, mimo. È azione poetica per eccellenza per Domal. E lo stesso, in fondo, sta maturando Artaud e ne ha conferma, ne ha una conferma che è anche un rilancio per molti aspetti rispetto alle sue esperienze precedenti nell'incontro con il teatro balinese. Di cui lui vede una presentazione, tra l'altro, che probabilmente era anche un po' paccottiglia, perché è una presentazione che viene portata a Parigi presso la Esposizione Coloniale, quindi potete immaginare, no? Quanto in realtà i danzatori balinesi, gli attori danzatori balinesi, avessero, come può dire, sentissero a loro agio, diciamo così, e sentissero nel loro mondo portati in esposizione a Parigi come appunto un frutto, una chicca, insomma, delle colonie. E tuttavia Artaud seppe, attraverso questo incontro filtrato da questi schermi di niente, no? Da questi schermi di finzione, da questa tristezza della collocazione della situazione, riuscì a far sì che quello fosse un incontro illuminante, no? Tant'è che proprio a partire da lì Artaud si apre ad un'altra strada, così come Domal, anche Artaud si apre ad un'altra strada. Però è chiaro che il bisogno di un'altra strada nel proprio lavoro di cercatori, se già ha dato segnali nei modi no, degli incontri che questi due uomini hanno avuto, se già ha dato segnali di differenze, ancor più queste differenze le manifesterà poi nelle mete. Che si daranno o nei sentieri che riusciranno a percorrere questi due ricercatori. Ora, qui io sono partita da qua, quindi sono partita dall'incontro, no? Dall'incrocio tra Domal e Artaud, quell'Artaud che nella grande bevuta, come chi lo ha letto, chi ha partecipato al seminario ricorderà, compare come Antonin Le Fou, Antonin il Pazzo, in una interessante discussione durante la Gran Bevuta, in cui si sta cercando di fornire spiegazioni sulla musica e sulla parola, e Artaud interviene dicendo: o mi si danno spiegazioni magiche oppure non ne voglio sapere niente, o si parla di scienza magica oppure niente. E c'è questa scena inquietante in cui, appunto, se ricordate, Antonin Le Fou fa proprio il matto, cioè appunto schizza attraverso i denti una polvere nera, forse cacao, chi lo sa, per spaventare e inquietare e lanciare il suo anatema: o magia o niente, o magia o niente. Allora, da dove veniva Artaud? L'abbiamo incontrato appunto nel 25 ormai, e poi no, dal 25 al 31, 32, quando sappiamo che poi Dumas partirà per gli Stati Uniti con Uday Shankar per seguire la sua tournée e per prendere la strada definitiva del lavoro su di sé, e Artaud farà altre cose che vedremo, ma cosa veniva prima? Artaud era nato nel 96, prima cosa c'è? Da dove veniva Artaud? Allora, qualche informazione biografica ve l'ho già data, ricordiamolo. Veniva da Marsiglia. Veniva da Marsiglia, Artaud. La sua famiglia, dal lato materno, aveva origini levantine, greco-turche. Artaud, quindi, aveva una familiarità anche linguistica con altre lingue che non erano appunto solo il francese. Giovinetto, direi, cioè già all'età di 18-19 anni, ebbe dei disturbi di vario tipo, disturbi, diciamo, di tipo nervoso, così furono diagnosticati, e quindi trascorse dei periodi di cura in varie cliniche, mandato dalla famiglia borghese chiaramente a curarsi. Cliniche in Francia e in Svizzera, a rimettersi in sesto, insomma. E nel 1920, dietro consiglio dei medici, Artaud viene, come dire, indirizzato a Parigi. Arriva a Parigi a 24 anni, appunto, ma per ragioni di salute, potremmo dire, no? Viene indirizzato alla clinica del dottor Toulouse. Clinica del dottor Toulouse, che era un dottore particolare perché amava la letteratura, le lettere, gestiva una piccola rivista, e quindi chiamò Artaud, questo giovane curioso, insomma, sofferente, questo giovane marsigliese, a dargli una mano, a collaborare con la rivista. In fondo forse era anche quello un modo per fare un recupero delle relazioni e delle capacità espressive di questo giovanissimo Antonin Artaud. Ed è così che comincia in fondo l'attività letteraria di Artaud, che è anzitutto dunque un'attività di poeta, di scrittore. Di questa sua attività poetica abbiamo chiaramente vari testi, vari documenti, ma in particolare abbiamo una documentazione molto interessante. Risale al 23-24, ed è in sostanza poi negli anni, quando si cominceranno a pubblicare poi i testi post-mortem di Artaud, in modo organico, al di là delle varie apparizioni su riviste, su giornali di vario tipo, manifesti, documenti sparsi, quando si cominciava a fare un lavoro organico di cui parleremo, il primo materiale ad essere pubblicato fu proprio questo a cui mi sto riferendo, un materiale del 23-24 che è una corrispondenza, un materiale epistolare, una corrispondenza che il giovane poeta Artaud intrattiene con Jacques Rivière, che era allora il direttore della Nouvelle Revue Française, che è un'importante rivista letteraria, e Artaud aveva proposto alcune sue poesie a Jacques Rivière, giovane poeta, arriva a Parigi, ha fatto la sua esperienza, si è messo un po' in sesto, Nel frattempo la rivista del dottor Toulouse aveva chiuso, quindi si è un po' rodato e manda le sue poesie a Jacques Rivière. Quello che succede, ve lo racconterò dopo la pausa, che ci prendiamo, di 10 minuti circa, poi riprenderemo e vediamo cosa succede tra il 23 e il 24, cosa succede alle prime poesie che Artaud ritiene essere condivisibili, tanto da inviarle in visione per una valutazione e una possibile pubblicazione al direttore della Nouvelle Revue Française. Facciamo la pausa e ci vediamo tra 10 minuti.